Alla fine della scorsa lezione avevamo notato che esistono due tipi di probabilità: le probabilità statistiche o frequenze relative o percentuali che descrivono certi stati del mondo, certi aspetti del mondo esterno, e le probabilità soggettive che descrivono certi stati della mente. Vale a dire l'intensità di un soggetto nella verità di certi enunciati. Ora, le probabilità soggettive sono anche chiamate probabilità induttive, perché svolgono un ruolo fondamentale nelle cosiddette inferenze induttive, cioè in quelle inferenze nelle quali la conclusione non può venire dedotta con certezza e necessità dalle premesse, ma sono inferenze nelle quali la conclusione è semplicemente probabile alla luce delle premesse e la probabilità può anche variare da soggetto a soggetto o anche può variare nel corso del tempo. Ora, occupiamoci per qualche minuto delle probabilità soggettive, dette anche induttive o personali, personale equivalente a soggettivo, sono anche chiamate probabilità epistemiche, dalla parola greca episteme che vuol dire conoscenza, perché le probabilità soggettive esprimono anche le nostre conoscenze, le quali sono conoscenze incerte. Dopo David Hume noi non identifichiamo più la conoscenza con la certezza, ma con un'elevata probabilità. E quindi non c'è nessuna contraddizione in termini nel dire conoscenza probabilistica. Ecco perché le probabilità induttive o soggettive si chiamano anche probabilità epistemiche. Userò questi termini in modo piuttosto indifferente e quindi sta a voi ricordare le varie equivalenze. Oggi vale la pena ricordare che nel corso del XX secolo è stato sviluppato un approccio probabilistico alle inferenze induttive che viene solitamente chiamato approccio bayesiano. Si parla anche di epistemologia bayesiana, in onore del reverendo Thomas Bayes, un signore inglese, un reverendo inglese, ma reverendo ma anche matematico e teologo, che diciamo, anticipò le idee chiave dell'epistemologia bayesiana dell'uso della probabilità nell'esprimere le nostre conoscenze, nell'esprimere le inferenze induttive. E lui ovviamente non sapeva di essere bayesiano, anche perché il suo libro fu pubblicato postumo, 2 anni dopo la morte, e non poteva immaginare il successo che avrebbe avuto 2 secoli dopo. Ora, d'ora in poi, tutti coloro i quali pensano che le nostre credenze vadano, o opinioni vadano espresse in maniera probabilistica, li chiameremo bayesiani. Ora, i bayesiani ritengono che l'intensità della nostra credenza nella verità di un'ipotesi H, e sono nella slide numero 7, possa venire rappresentata da una determinata probabilità induttiva, soggettiva, personale, epistemica, il cui valore è compreso tra 0 e 1. E questo è veramente importante. Il valore delle probabilità soggettive è incluso tra 0 e 1. Se io assegno probabilità 1 a un enunciato, ciò significa che sono sicuro, certo, che quell'enunciato è vero. Se gli assegno probabilità 0, significa che sono certo che quell'enunciato è falso. Non posso essere più che certo che sia vero, non posso avere una probabilità inferiore a 1. Ma la stessa cosa, se vi ricordate, valeva per le frequenze relative, cioè per le probabilità statistiche. Posso dire che il 70, l'80, il 99% degli italiani sono intelligenti, il 100% degli italiani sono intelligenti, che è naturalmente impossibile perché esistono anche i professori universitari che non sono tutti intelligenti, ma comunque in ogni caso non posso mai dire, pena l'essere ridicolo o scherzoso, ma non faccio nemmeno molto ridere, che il 120% degli italiani sono intelligenti. No, le frequenze relative variano tra 0 e 1, proprio come le probabilità soggettive. Allora qualcuno può dire, ma allora le probabilità statistiche e le probabilità soggettive si assomigliano molto, variano tra 0 e 1, avranno anche altri aspetti simili, ed è proprio così. Ed è per questo che, pur essendo due concetti completamente diversi come contenuto, perché il primo, le probabilità statistiche, descrive gli stati del mondo, il secondo, le probabilità soggettive, descrive gli stati della mente di un soggetto, quindi il contenuto è molto diverso, ma le proprietà formali, i teoremi, i principi che strutturano queste probabilità sono gli stessi. Ecco perché si può sviluppare, come è stato fatto dal 1650 in poi, una teoria matematica delle probabilità nella quale non si precisa di quale probabilità si sta parlando, perché questa teoria vale per tutte le probabilità. Come molti sanno, chi ha fatto almeno il corso di filosofia della scienza, fu il matematico russo Kolmogorov a sviluppare la teoria assiomatica delle probabilità, valida per ogni concetto di probabilità e basata solo su 4, al massimo 5 assiomi. Bene, lasciamo ora stare questa precisazione che andava assolutamente fatta e torniamo al punto che le probabilità induttive devono questo nome al fatto che possono venire usate per esprimere il nostro grado di credenza nella conclusione di un'inferenza induttiva alla luce delle premesse. E infatti facciamo qualche piccolo esempio. Gli esempi di probabilità induttive, slide numero 8, attribuiscono la probabilità 0 all'ipotesi H nel caso in cui sono certo che H è falsa. Attribuiscono la probabilità 0,99, cioè una probabilità del 99%, all'ipotesi H nel caso in cui ho una quasi totale certezza nella verità di H. È anche diventato un modo di parlare. Sono certo al 99,9%, non è una certezza totale. Attribuisco una probabilità 1 all'ipotesi H nel caso in cui sono certo che H è vera. Certo, non quasi totalmente certo, no, proprio certo. E questi due numerini che compaiono nella slide numero 8, vale a dire probabilità 0,99, cioè una probabilità del 99%, mi danno l'ennesima occasione di invitarvi a riflettere su questi due modi diversi di esprimere numericamente la probabilità, diversi ma equivalenti. 0,99, come si vede, è un numero che va, è compreso tra 0 e 1, quindi è perfetto, va bene, 0,99. Ma 99% è la stessa cosa, perché 99% con quel simboletto dei due zero e il fratto in mezzo vuol dire 99 fratto 100. E di nuovo noi sappiamo fin dalla terza media che 99 fratto 100 è uguale a 0,99. Bene, adesso che noi abbiamo i due, abbiamo in mente, sia pure schematicamente, i due concetti di probabilità statistica e probabilità induttiva, vediamo come questi due concetti, queste due nozioni, entrano nel modello hempeliano, sempre Carl Gustav Hempel, di spiegazione statistico-induttiva. L'acronimo che ho usato è SI, da S per statistico e I per induttivo. Ora, una spiegazione statistico-induttiva, il modello è appunto di Hempel, è questo modello di spiegazione, è suggerito da intuizioni essenzialmente simili a quella della spiegazione nomologico-deduttiva. Nella spiegazione nomologico-deduttiva, una delle premesse del sillogismo che dava luogo alla spiegazione era una legge universale: tutti gli A sono B, tutte le finestre colpite da un sasso si rompono. Qui invece ci troviamo di fronte a una legge statistica. Cioè, nelle premesse della spiegazione statistico-induttiva, la legge, ce ne possono essere anche più di una, ma la legge che viene utilizzata, nel nostro esempio è una sola, è una legge statistica. La seconda differenza, per cui la chiamiamo statistico-induttiva, è che l'explanandum, cioè il fatto da spiegare, o per meglio dire l'enunciato che descrive il fatto da spiegare, non viene dedotto dalle premesse, ma viene indotto. Cioè viene derivato, per così dire, con una probabilità molto alta, ma non è la certezza, non è il 100%. Ecco, questa idea generale può essere illustrata con un esempio. E molto spesso farò esempi medici. In questo caso è sempre il povero Giovanni, lo stesso che forse aveva lanciato il sasso contro la finestra, che questa volta si è ammalato di un'infezione batterica, che però è guarita in meno di un mese. E allora il fenomeno, l'evento da spiegare, l'explanandum, ciò che deve essere spiegato, è proprio questo: che l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese. Nella slide numero 9 trovate le prime due premesse che, prese assieme, sono l'explanans, ciò che spiega, mentre l'explanandum è la conclusione. Allora, premesse. La prima è una legge, solo che qui è una legge statistica e non una legge universale, e questa è una differenza con la spiegazione nomologico-deduttiva. E quale sarà la legge statistica? Che il 90% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese. La condizione iniziale è che l'infezione batterica di Giovanni è stata curata con antibiotici. Da queste due premesse possiamo inferire, in questo caso induttivamente, che con probabilità pari al 90%, l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese. Insomma, se io so che Giovanni ha un'infezione batterica ed è stato curato con antibiotici, e so anche che il 90% delle infezioni batteriche curate in questo modo guariscono, non ho molte alternative. Se so solo questo, debbo attribuire alla guarigione di Giovanni una probabilità del 90%, perché Giovanni non è che un nome qualunque per indicare un membro della classe di infezioni batteriche curate con antibiotici. E nessuno mi venga a dire: ma sì, io conosco Giovanni, cagionevole, immunodepresso. Ma non l'hai detto. Se tu non mi dici queste cose, non le metti nelle condizioni iniziali e non tiri fuori una legge statistica adatta ai tipi come Giovanni, può anche darsi che solo il 60% delle infezioni batteriche di tipi immunodepressi curate con antibiotici guariscono. E allora io ricaverò una probabilità del 60% che Giovanni guarisce. Quella doppia linea rossa indica le inferenze induttive. Se abbiamo una linea sola, rossa o nera, non importa, l'inferenza è deduttiva, ma con una doppia linea è induttiva. Oh, naturalmente il vostro occhio sarà andato sui 2,90% che occorrono, cioè appaiono, occorrere è un'espressione matematica per dire appaiono, nella legge statistica: il primo, il 90% delle infezioni batteriche, e il secondo appare a fianco della doppia linea rossa, quindi con probabilità 90%. Credo sia molto intuitivo, in qualche modo l'ho anche spiegato, e si può anche dimostrare, ci sono molti articoli di logica, filosofia, della scienza, della probabilità che lo dimostrano, che data una legge statistica con una certa percentuale dentro, che occorre una certa percentuale, la probabilità induttiva che compare a fianco della doppia linea di inferenza deduttiva deve avere lo stesso valore numerico. Quindi non è un caso che siano tutte e due del 90%. Se avessi messo il 70% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese, a fianco della doppia linea rossa avrei dovuto mettere quindi con probabilità del 70%. Questo è lo schema di una spiegazione statistico-induttiva, che serve a spiegare fatti, fenomeni che accadono piuttosto di frequente, o per meglio dire, molto di frequente. Ma a questo ci arriviamo. Ci arriviamo nella slide numero 11, parlando del requisito dell'elevata probabilità posto da Hempel. Secondo Hempel, una spiegazione sì è adeguata solo se l'esplanans può venire inferito dall'esplanandum con una probabilità molto elevata, comunque superiore al 50%. Vi prego di notare che se la probabilità è superiore al 50%, ciò significa che la probabilità che Giovanni guarisca è maggiore di quella che Giovanni non guarisca. È più sì che no. Se noi diciamo che la probabilità di pioggia è superiore al 50%, la probabilità che non piova di sereno è inferiore al 50%. Quindi il 50% è la soglia del più sì che no. Verrai Alfredo alla festa questa sera? Più sì che no. Vuol dire che verrà con una probabilità superiore al 50%. E su questo ci salutiamo dandoci appuntamento alla prossima puntata di questa lezione.